Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio con le notizie e i servizi a cura della redazione, i fatti principali in Toscana e non solo, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Apriamo con la cronaca: ci sono 5 identificati dai carabinieri per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, 2 sono i maggiorenni sottoposti a fermo perché indiziati di concorso in omicidio volontario, mentre gli altri 3 sono minori, la cui posizione è al vaglio della procura minorile di Genova. A dirlo in una conferenza stampa il procuratore di Massa Piero Capizzotto, sottolineando che al momento non risultano altri maggiorenni coinvolti oltre ai 2 in stato di fermo. I 2 maggiorenni arrestati sono stati interrogati domenica dal magistrato di turno. Nelle perquisizioni sono stati trovati capi di vestiario verosimilmente indossati durante l'omicidio e visibili nelle immagini delle telecamere. 5 indagati da una parte, 2 uomini colpiti in piazza Massa non che hanno riportato lesioni, ossia Giacomo Bongiorni, gli è ceduto, e l'altro ferito ricoverato in ospedale con fratture alla tibia, al setto nasale, non si conoscevano tra loro precedentemente. Non abbiamo conoscenza del fatto che i 5 avessero rapporti tra di loro e quindi tendiamo a ricostruire la vicenda in termini di dolo d'impeto. Questo quanto ha aggiunto il procuratore Capizzotto. L'accaduto sembra come causato da qualcosa, dice il procuratore, che è successo durante il fatto, non da motivi pregressi. Intanto domani alle 21 per le vie del centro di Massa la fiaccolata in ricordo di Bongiorni, lo ha annunciato il sindaco Francesco Persiani dopo essersi confrontato con il vescovo Mario Vaccari. Il ritrovo è previsto in piazza Garibaldi alle 21 con un passaggio a piedi in alcune delle strade vicine, poi l'arrivo in piazza Palma dove è avvenuta l'aggressione fatale a Bongiorni, e naturalmente si attendono poi anche gli esiti dell'autopsia per avere ulteriori particolari sulla morte del 47enne. Secondo le prime ricostruzioni, comunque, durante la colluttazione l'uomo sarebbe caduto battendo violentemente la testa, con un trauma che avrebbe provocato un arresto cardiaco. Sotto shock la compagna e il figlio undicenne che teneva per mano suo padre, mentre il cognato, come dicevamo, è rimasto ferito nel tentativo di difenderlo, è ricoverato al NOA con fratture agli arti e una emorragia cerebrale. I particolari da Sandra Salvato.
Una serata nel centro storico si trasforma in tragedia a Massa. Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani per un rimprovero. Aveva chiesto di smettere di lanciare bottiglie in piazza Felice Palma. L'aggressione è avvenuta davanti alla compagna e al figlio di 11 anni. Il gruppo si è scagliato contro Bongiorni e il cognato, colpendoli ripetutamente. La donna è riuscita a mettere in salvo il bambino mentre la violenza continuava. Quando sono arrivati i soccorsi, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sarà l'autopsia a chiarire se la morte sia stata causata dai colpi o da una caduta. Nelle ore successive i carabinieri hanno fermato 2 maggiorenni e un minorenne con l'accusa di omicidio volontario. Si tratta di 2 giovani di nazionalità rumena, di 19 e 23 anni, e di un minore. Le indagini, condotte anche grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze, sono ancora in corso. Nei prossimi giorni sono previsti gli interrogatori di garanzia. Intanto la vicenda riaccende l'attenzione sul fenomeno della cosiddetta mala movida. Le autorità locali hanno disposto un rafforzamento dei controlli e nuove misure: chiusura anticipata dei locali entro 00:30 e stop alla vendita di bevande in vetro dopo le 22. Profondo lo sconcerto in città. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha espresso cordoglio alla famiglia e ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Una morte che lascia interrogativi aperti e riporta al centro il tema della sicurezza negli spazi urbani.
Andiamo al politica. Sarà Giovanni Capecchi il candidato sindaco del centro-sinistra alle elezioni comunali del 24-25 maggio, alle primarie di domenica, dove hanno votato 9.313 elettori. Capecchi si è imposto con il 56,5% dei consensi contro il 43,5% di Stefania Nesi. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Alla fine hanno vinto le primarie, perché in un momento in cui sembravano finite nel dimenticatoio, comunque a Pistoia sono andate a votare più di 9.000 persone. Ha vinto l'area slainiana interna del partito, anche perché se Stefania Nesi era la candidata ufficiale del PD, in realtà i fedelissimi della segreteria facevano il tifo per Capecchi e alla fine ha vinto proprio lui, Giovanni Capecchi, sostenuto anche da Sinistra Italiana e da Possibile. Stefania Nesi aveva dalla sua casa riformista, alla fine Capecchi ha vinto, prevalendo soprattutto nei seggi più grandi, con un margine importante, ovvero il 56,5 contro il 43,5 dei consensi di Stefania Nesi, primarie che sono andate a cesellare ancora una volta, come accade da tempo ad ogni tornata elettorale, gli equilibri interni al PD e alla coalizione di Campolargo, dunque con dentro, oltre al PD, Casa Riformista, il Movimento 5 Stelle e AVS. Ne è uscita dunque sconfitta la candidata interna al PD, Riformista, vicina al sottosegretario regionale Bernardica. Capecchi era invece in qualche modo il candidato vicino a Marco Furfaro, uomo di Schlein in Toscana. Le primarie hanno provveduto a fare una sintesi e ci sarebbe già un accordo in base alla quale il 60% dei 32 candidati andrà alla parte vincente, mentre il restante 40 sarà indicato dagli sconfitti alle primarie di ieri. Giovanni Capecchi, 54 anni, docente di letteratura italiana all'Università per Stranieri di Perugia, è già stato assessore ed è molto vicino alle istanze ambientaliste e alla sostenibilità. Sarà dunque lo sfidante di Anna Maria Celeste, erede di Alessandro Tomasi, che guiderà il centrodestra alle prossime elezioni pistoiesi.
Intanto il PD di Prato ha indicato il suo candidato, è Matteo Biffoni, l'ex sindaco corre dunque per la terza volta in città dopo quelle 2014 e 2019, entrambi vittoriosi, una gara partita in ritardo tra tensioni politiche e nomi ancora in bilico, ce ne parla Giorgio Bernardini.
Si accende finalmente anche a Prato la corsa alle comunali. Dopo settimane di trattative e tensioni interne, il centrosinistra scioglie le riserve, salvo colpi di scena inattesi, come preventivato sarà Matteo Biffoni, il candidato sindaco, l'ex primo cittadino, oggi consigliere regionale, è stato indicato dal Partito Democratico Provinciale come la figura più forte e competitiva per guidare la coalizione. Una scelta arrivata però all'ultimo minuto, mancano appena 40 giorni al voto del 24 e 25 maggio e solo 10 alla scadenza per la presentazione delle liste elettorali. Un ritardo che racconta bene le difficoltà attraversate dal Partito Democratico, segnato dal commissariamento del comune dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Buggetti e da forte divisioni interne. Biffoni, forte di un ampio consenso in città, è ora chiamato non solo a correre ma a ricompattare il partito e costruire una nuova visione per Prato, una sfida che resta aperta anche sul piano politico identitario. Non sono ancora finite infatti le trattative su come impostare la campagna elettorale ed eventualmente affrontare una nuova fase di governo. Il Campolargo pratese può però contare sulle difficoltà del fronte opposto, il centrodestra infatti è ancora in affanno, nessun accordo sul nome condiviso per la candidatura, tra le ipotesi la forzista Rita Pieri e il leghista Claudio Stanasel, ma senza convergenza. Prende quota anche l'idea di un candidato civico, mentre Fratelli d'Italia potrebbe giocare la carta della consigliera regionale Chiara Laporta all'ultimo minuto. Intanto fuori dai grandi schieramenti si muovono già diversi candidati indipendenti. Il risultato è una campagna elettorale destinata ad accelerare bruscamente nei prossimi giorni.
E domani alla direzione del Partito Democratico di Prato sarà appunto ufficializzata la candidatura di Biffoni in vista delle elezioni. Biffoni è attuale consigliere regionale, come detto è già stato sindaco per due mandati. Una valutazione politica su questa notizia ed altri argomenti al centro oggi dell'intervista che Raffaele Palumbo ha fatto con l'onorevole Milano Fossi, segretario del PD regionale, ospite questa mattina ai nostri studi. Sentiamo un estratto, la versione integrale la trovate su controradio.it.
Ma io sono molto contento del passaggio che faremo domani in direzione provinciale a Prato e sono molto contento e soddisfatto del lavoro importante che ha fatto Cristian Di Sanzo, che è il coordinatore reggente del partito pratese, che è riuscito in queste settimane, col contributo di tutti e quindi anche con sostegno e l'aiuto del partito regionale, a compattare il partito e a immaginare un epilogo forte e rappresentativo, autorevole, come appunto l'ipotesi della ricandidatura di Matteo Biffoni alla contesa pratese. Domani avremo il passaggio in direzione e quindi se il partito deciderà questo apriremo il percorso elettorale con la candidatura di Matteo e naturalmente la compattezza del partito e di tutto il centro-sinistra pratese. Credo sia una bella un bel segnale. Prato viene da un periodo non semplice, però insomma questo è il modo migliore per ricominciare da dove eravamo rimasti. In realtà il Partito Democratico è molto più unito di quello che possa sembrare, perché appunto noi le discussioni spesso le mettiamo in piazza, cioè le facciamo a viso aperto e ne discutiamo anche esternamente, però il partito negli ultimi anni, quello nazionale e quello regionale, è molto più unito rispetto a quello, al modo in cui viene descritto, e quindi anche la discussione tra anime, cioè quella più riformista, quella più progressista, è continuata e c'è stato un idem sentire di fondo, naturalmente con sensibilità e sfumature diverse, quindi questo è il dato di base, diciamo, che c'è stato in questi anni. E poi sulla scelta delle candidature, non è che noi siamo stati a guardare sia a tutti i passaggi elettorali, alle elezioni anche amministrative del turno in cui ci fu Firenze ed altre realtà, non è che siamo stati a guardare se la scelta del candidato era più o meno riformista, più o meno progressista. Noi abbiamo detto: scegliamo attraverso il processo di sintesi, o dove non è possibile attraverso le primarie, il candidato, la candidata più autorevole, più competitivo, quello potenzialmente vincente, quello capace o quella capace di interpretare al meglio appunto il senso della città e della proposta per la città, quindi senza stare a guardare a chi avevano votato all'ultimo congresso o di che area politica all'interno del PD fossero. E così è stato anche per questo turno amministrativo, quindi se la scelta appunto della direzione domani confermerà il lavoro a cui ha messo tanto impegno Di Sanzio in queste settimane con il sostegno di tutte e tutti noi, cioè appunto quella di Matteo Biffoni, sarà la scelta non diciamo perché esponente di un'area o un'altra, ma perché è la figura migliore da spendere in questa fase, la figura su cui il partito converge e convergerà, certo naturalmente con un percorso che rappresenta e dovrà rappresentare l'unità del partito e di tutte le sfumature e le sensibilità del partito stesso.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E allora il crollo del sistema Orban in Ungheria, Peter Magyar ha vinto le elezioni contro i pronostici, peraltro in maniera diremo torrenziale, 138 seggi contro 54, così potrà cambiare anche la Costituzione, affluenza record, peraltro che ha sfiotato l'80% dei votanti. Ho detto torrenziale perché lo slogan nella campagna elettorale di Magyar era Radatizza, cioè il fiume sonda, ed in effetti è un po' andata così anche contro i pronostici, come dicevamo, ma il tema è cosa cambia effettivamente, cosa potrà cambiare soprattutto per gli equilibri geopolitici, che sono una cosa che ci interessa maggiormente. Buonasera, grazie per aiutarci in questa riflessione alla professoressa Serena Giusti, docente Sant'Anna di Pisa. Buonasera.
Buonasera.
Che significato ha allora questa elezione, professoressa?
Ma ha un significato di una rottura di 16 anni di governo Orban, con tutto ciò che questo ha comportato, da una revisione della Costituzione a un controllo pervasivo sui mass media e un controllo del sistema giudiziario. L'Ungheria ormai si definisce una democrazia illiberale, quindi si può prevedere un ritorno graduale alla normalità, all'interno del paese sicuramente riforme economiche. Per quanto riguarda la politica estera dell'Ungheria post Orban, il primo elemento di rottura sarà il tipo di relazioni che intratterrà l'Ungheria con l'Unione Europea. Ci sono state molte tensioni ultimamente, soprattutto sulla questione ucraina, e quindi quello che si può prevedere è che la nuova Ungheria non porrà più il veto ai finanziamenti, al sostegno all'Ucraina. In cambio probabilmente ci sarà lo sblocco di 16 miliardi di euro destinati proprio all'Ungheria, che serviranno anche per una diciamo ripresa economica del paese che in questo momento non si trova in una situazione florida. Sul piano sempre internazionale questo porterà quindi a una interruzione di quella relazione speciale con la Russia. Sono degli ultimi giorni le notizie che probabilmente l'Ungheria forniva informazioni riservate alla Russia sui lavori dell'Unione Europea, in particolare del Consiglio Europeo. Quindi diciamo questi sono gli elementi più rilevanti. Potremmo ottimisticamente pensare a un rafforzamento dell'Unione Europea, ma su questo insomma forse bisogna essere un po' più
Ci sono le parole di Peskov, peraltro, del portavoce del governo russo, ha detto: beh, vedrete, questo è un passo per il crollo dell'Unione, addirittura vedrete, mi darete ragione tra 4 anni, ha detto in maniera abbastanza sibillina, non sappiamo perché. Comunque diciamo Mosca non l'ha presa molto bene, no? Per quanto riguarda quello che lei diceva riguardo il prestito che dovrebbe sbloccare, no, gli aiuti all'Ungheria, in conferenza stampa poco fa Magyar ha usato una formula che io non capisco bene, mi aiuti lei, cioè ha detto: l'Ungheria ha ottenuto un opt-out sul prestito europeo da 90 milioni, 8 partner lo hanno accettato, dicendo questo penso di aver risposto. Cioè cosa vuol dire? Che in cambio di non dover pagare il prestito non metteranno il veto?
Ma diciamo adesso i dettagli poi andranno verificati, anche perché questi colloqui con Bruxelles insomma non penso siano ancora a livello informale, visto che non c'è ancora un governo che si è davvero costituito. Quello che si prevede è che appunto si sblocchino questi 16 miliardi appunto per l'Ungheria, che erano stati congelati anche per questioni di democrazia, per deterioramento dello stato di diritto in Ungheria. Quindi questa sarebbe una prima boccata di ossigeno, come ripeto, per l'economia ungherese, e chiaramente quello che si chiede all'Ungheria è di non porre più veti sulle decisioni che l'Unione prenderà rispetto al sostegno all'Ucraina.
Quindi dal punto di vista geopolitico indubbiamente una posizione più forte del fronte pro-Ucraina, più debole, indebolito invece il fronte russo. Dal punto di vista degli equilibri politici all'interno dell'Unione è uno spostamento comunque all'interno della destra, no? Cioè nel senso
allora,
che
sì,
anche infatti... mi permetta di completare l'osservazione, perché Magyar poco fa ha dichiarato di ammirare insomma la politica fatta finora da Meloni, ha detto ha preso il paese in condizioni difficili e sta facendo un ottimo lavoro.
Sì, questo diciamo sono anche parole diplomatiche di una persona appena eletta che si deve insediare e che naturalmente deve costruire tutta una serie di relazioni che devono essere favorevoli al proprio paese, considerando il precedente. Ecco, quello che rimarcherei sulla svolta dell'Ungheria è che appunto, come diceva lei, è una svolta che è avvenuta comunque nell'alveo di un partito conservatore, addirittura come riunificazione di Fidesz, perché appunto il candidato era stato parte di quel paese. Questo da una parte non sposterà probabilmente in maniera forte certi posizioni dell'Ungheria. Forse è stato anche il motivo per cui in realtà il segno è stato molto ampio, perché non c'era di una svolta radicale per il paese. Non si è trattato di un partito di opposizione di estrema sinistra, un cambiamento all'interno di un quadro valoriale stabilito. Detto questo, se consideriamo la campagna elettorale, credo che il nuovo governo non si allontanerà da certi temi, ma avrà toni meno polarizzanti, probabilmente meno negativi, meno di odio che abbiamo conosciuto nel governo di Orban. Lo abbiamo visto nelle manifestazioni entusiaste di ieri sera, tanti giovani, cioè volontà di svoltare, ma di avere anche qualcosa di nuovo, che non sia un'aggressività contro un nemico esterno, contro il nemico interno, ma che sia qualcosa di più costruttivo. In questo caso sto pensando tutta alla questione della politica migratoria dell'Ungheria. Sicuramente sarà a favore di confini saldi, ma non con quei toni che ha avuto Orban in precedenza, ponendo anche lì il veto per una redistribuzione dei migranti all'interno dell'Unione Europea.
Grazie, ci vediamo qui. Grazie alla professoressa Serena Giussi, Sant'Anna di Pisa. Buona serata e grazie di averti aiutato in questa riflessione.
Grazie, a presto, arrivederci.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze e in direzione Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est e code in uscita a Monte Catini Terme. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita a Lastrassigna e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare code anche sulla diramazione per Pisa e precisamente a Cascina in uscita in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, da domani 14 aprile, nuova fase dei lavori di Toscana Energie sul Lungarno Alle Grazie, che rimarrà chiuso da Ponte Alle Grazie a Piazza Cavalleggeri fino al 12 giugno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Veniamo alle questioni relative alla sanità. Il 2026 sarà un anno un po' delle no. Prima voglio chiedervi cosa ne pensate voi delle elezioni in Ungheria. 342-8104-111, perché avete sentito quello che ha detto la professoressa Serena Giusti, no? È molto del cambiamento, sarà più formale che sostanziale, se vogliamo. E poi c'è questo tema che i partiti della sinistra non hanno avuto nemmeno, non hanno eletto nemmeno un parlamentare, no? E questa è una cosa, se vogliamo, addirittura epocale in un paese dell'Unione Europea. Molti giustificano il fatto che c'è stato, diciamo, tatticamente un puntare su un candidato che potesse battere Orban o meno. Fateci sapere voi che ne pensate effettivamente di questo risultato, che poi parliamo dell'Ungheria, no? Qualcuno ha detto a meno abitanti dell'Unione della Lombardia. Sì, però è una posizione strategica in questo momento che è molto molto importante. 342-8104-111. Parliamo appunto della sanità toscana. Il 2026 sarà un anno un po' delicato per il bilancio regionale, questo ha detto l'assessore al diritto alla salute e al welfare della Toscana Monemonni. A fronte di un fondo sanitario che cresce poco, crescono i costi del personale, circa 90 milioni di euro solo per gli adeguamenti contrattuali. Crescono poi altri 43 milioni le spese energetiche a causa della crisi geopolitica. In totale l'aumento dei costi, dice l'assessore, dovrebbe aggirarsi sui 150 milioni di euro. Sarà un anno in cui dovremo stare particolarmente attenti a mettere in ponte nuovi investimenti, ha precisato Monni, che oggi è rinvisita dal presidio ospedaliero Piero Palagi, ex IoT, un polo d'eccellenza della sanità pubblica toscana, ha detto Monni. Sentiamo.
È stato un confronto e un dialogo molto proficuo con il personale sanitario di questo ospedale, che ha una caratteristica molto importante, quella di avere porte comunicanti con il territorio e con gli altri ospedali. Cioè qua si lavora in equipe, ma si lavora in un'equipe diffusa sostanzialmente su tutta l'area aziendale e si dialoga molto anche con le case della comunità. Come sapete, noi stiamo organizzando la sanità territoriale in questo momento, però è importantissimo che i professionisti tengano le porte aperte aperte dialoghino fra loro e che i servizi siano percorsi di presa in carico che possono spostarsi dall'ospedale al territorio senza che i cittadini perdano la testa a capire qual è la porta a cui bussare. Particolarmente importante e motivo di particolare orgoglio qua è la clinica odontoiatrica, che è un'eccellenza a livello nazionale. È un segnale molto semplice per far capire quanto la clinica funzioni è il fatto che i professionisti si spostano dal privato verso il pubblico, in totale controtendenza con quello che avviene per altre specialistiche. Soltanto questa sede fa 600.000 accessi l'anno, che sono una quantità impressionante, e devo dire che sono molto colpita, anche perché l'attenzione è particolarmente rivolta alle categorie più fragili. Sappiamo che le cure odontoiatriche sono le prime a cui, ahimè, si rinuncia per problemi economici, quindi dare questa risposta dando priorità a chi ha bisogni maggiori, sia economici che magari di bisogni particolari che qui vengono trattati e gestiti, credo sia davvero un motivo per cui si possa rivendicare la forza della sanità pubblica.
9 aprile scorso il gruppo Fucol, un collettivo nato all'interno delle aree tematiche di Sinsa Progetto Comune in collaborazione con l'associazione Progetto Firenze, ha fatto una visita al carcere di Sollicciano. E cosa ne è venuto fuori? Lo chiediamo a Massimo Lenzi del gruppo Fucol. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi.
Allora, cosa abbiamo trovato a Sollicciano?
Abbiamo trovato una situazione che non è molto diversa da quella dei mesi precedenti o degli anni precedenti, un lento ma costante degrado. Abbiamo trovato la cosa più anomala, è quella dei posti letto indisponibili, che in questo momento a Sollicciano sono altissimi, sono circa 136 posti letto indisponibili, e questo crea un sovraffollamento al 150%.
Indisponibili perché derivati da carenze strutturali, problemi delle celle, cose del genere?
Problemi delle celle, manutenzione delle celle, umidità, alcuni atti come gli incendi di alcune sezioni che sono accaduti nei mesi passati, negli anni passati. Insomma, lì quando una cella va in malora difficilmente poi viene ripristinata, questo è il punto.
Un po' come le case popolari, diciamo così. Alla fine sono sempre i deboli che finiscono per patire le conseguenze. Quindi c'è il problema del sovraffollamento, carenze strutturali. Il clima com'è nel carcere?
Il clima è quello della rassegnazione, ecco. Si sente un abbandono da parte dei detenuti, ma anche da parte del corpo di polizia penitenziaria, della direzione, un po' una sorta di rassegnazione. Questo è il clima che abbiamo percepito nelle sezioni. Abbiamo visitato il penale, parte del giudiziario e tutta la parte che riguarda la salute fisica e mentale, che è la parte più importante, il cuore vero di quell'istituto, dove si vede la differenza fra un carcere che funziona e un carcere invece che dà preoccupazioni. Quello è veramente il ganglio centrale della vita di un carcere: la degenza, l'osservazione psichiatrica, l'articolazione per la tutela della salute mentale, nonché i reparti di accoglienza e di transito, che sono due reparti, due sezioni importanti, perché sono quelli del primo accesso e sono quelli che servono a dare alla possibilità al detenuto di familiarizzare con il carcere in una forma non traumatica. È un carcere pieno di marginalità urbana, quello di Firenze.
Certo, un'ultima domanda le volevo fare riguardo al tema della ricostruzione.
Sì, certo.
Cosa ne pensate? No, perché ci sono, nell'immobilismo, che poi alla fine vince l'immobilismo, ci sono due ipotesi: buttarlo giù e rifarlo completamente, oppure ristrutturarlo. Voi per quale propendereste?
Noi per nessuna delle due, perché entrambi sono un comodo alibi per non fare nulla. Noi siamo per l'intervento immediato e piccoli passi, ora per invertire quella relazione fra carcere e città e la rassegnazione, perché se parte modalità da parte di associazioni, enti, di ricostruirlo, di riparare quella cella, di rimettere a posto l'impianto idraulico, di dare tutto quello che serve, dai gommini per gli sciacquoni ai galleggianti per i water, cambia la cosa. Quel dibattito, ricostruzione demolizione è un comodo alibi, un caprio
per non fare nulla, voi dite. Grazie Massimo Lenzi, Gruppo Foucault, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 15 aprile alle 17.30 Patrizio Bianchi presenta L'Europa tra Trump e la Cina. Tendenze e conflitti del mondo globale. Il Mulino Editore.
Il mondo sta cambiando e tu, dal 13 al 17 aprile, dai una svolta al tuo futuro e partecipa all'Open Week delle lauree magistrali dell'Università di Firenze. 75 percorsi d'eccellenza tra cui scegliere, dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alle nuove sfide dell'agricoltura green. Portiamo la ricerca globale direttamente nella tua carriera. Corsi d'inglese, bilingue o blended. Il tuo domani non ha confini. Iscriviti ora su orientati.unifi.it. Università di Firenze, la tua scelta consapevole.
Contro radio.
Dunque, o siete impegnati nel traffico e quindi avete le mani sul volante, giustamente, però potete fare anche dei brevi vocali, oppure della questione ungherese non vi interessa, il che mi sorprende alquanto, no? Perché è un tema insomma interessante per tutto quello che si è detto, si è scritto intorno all'Orbán, tutte le speranze che sono poste intorno a questo nuovo corso, la vicenda ucraina, i rapporti con Trump, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Abbiamo ancora un quarto d'ora, 342-8104-111, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi dico intanto che a Firenze nasce una nuova struttura di accoglienza per persone senza dimora con problematiche di tipo sociosanitario, casa Santa Lucia Brozzi. Gli ospiti riceveranno supporto sia nei bisogni primari che in quelli più complessi, al termine del percorso che potrà andare da 3 giorni a 6 mesi verranno indirizzati ad altre strutture per proseguire le cure e il reinserimento sociale. Il progetto è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa Risparmio Firenze ed è portato avanti da Fondazione Solidarietà Caritas in collaborazione con la Società della Salute di Firenze. Santa Salvata ha sentito Nicola Paoleso, assessore comunale al welfare, e Michele, un ospite della struttura.
È un progetto sperimentale che realizziamo grazie alla collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas e a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. È un progetto che nasce dall'esperienza. Nel corso degli anni abbiamo lavorato sempre di più all'interno dell'equipe della grave emarginazione, un'equipe multiprofessionale dove gli operatori hanno avuto la possibilità di fare una lettura attenta dei bisogni che noi riscontriamo nel territorio, e sappiamo ormai da tempo che le persone che vivono in strada hanno sempre di più delle necessità di natura sociosanitaria. Per questo abbiamo cercato di colmare una lacuna del nostro sistema di accoglienza, una fragilità del nostro sistema di accoglienza territoriale, ovvero la possibilità di dare risposta a quelle persone che vivono in strada e che hanno bisogni di natura sanitaria, con un accompagnamento attento in collegamento con la rete del sistema territoriale dei servizi sociosanitari.
Mi sveglio, mi do una pulita, faccio un po' di colazione e poi vado a camminare un po' per la gamba, che sono stato operato, tengo un po' in allenamento, a un certo punto non ce la faccio più, torno indietro e mangio a mezzogiorno, riposo un pochino e poi esco ancora un pochino. E io lavoravo prima, poi abitavo a Varese, l'azienda ha chiuso per fallimento, vai avanti con i risparmi, però se non c'è l'entrata finiscono prima o poi, e così, chiedo scusa, sono capitato sulla strada.
Mercoledì 15 aprile 17.30 la Biblioteca delle Oblate di Firenze ospita l'incontro di presentazione del libro L'Europa tra Trump e la Cina, tendenze e conflitti del mondo globale di Patrizio Bianchi per la 31esima stagione di Leggere per non dimenticare. A Patrizio Bianchi, economista, già ministro dell'istruzione del governo Draghi, abbiamo chiesto un commento alle elezioni in Ungheria.
Di fatto era in gioco proprio l'autonomia, l'indipendenza e in questo nostro caso anche l'Europa. Mi pare una reazione ragionata, ragionevole, e mi sembra soprattutto un segnale per tutti coloro che si sono allineati in maniera così supina nei confronti di Trump. È anche vero che tutte le elezioni che ci sono state in giro per il mondo, ma negli stessi Stati Uniti, da quando è arrivato Trump, Trump le ha perse. Non è un fatto da poco, perché il caso dell'Ungheria è interessante: non ha vinto un partito di sinistra o di ultrasinistra, ha vinto un partito conservatore moderato, che però in un qualche modo non è disposto a mettere in discussione quelli che sono gli elementi fondanti delle democrazie liberali. Ora, io credo che sia proprio questo il punto. Credo che abbiamo visto negli Stati Uniti, e si poteva vedere già dagli anni passati, una doppia tendenza. Da una parte una tendenza ad affermarsi di una posizione politica sicuramente antiliberale e contro proprio le regole di fondo degli Stati Uniti, che sono quelle che poi si sono costruite anche in Europa, la democrazia del dopoguerra. Ma dall'altra parte però una crescita nel contesto economico-sociale di una diseguaglianza ormai insostenibile. Non dimentichi che negli Stati Uniti il 50% della popolazione tutti insieme hanno meno dello 0,8% della ricchezza nazionale, e il primo 1% sfiora quasi il 40% della ricchezza nazionale.
Radio Newsline Sera, la storia.
La storia vi raccontiamo questa sera è una bella storia, una storia che dà speranza, perché mentre a Gaza, diremo nel silenzio, no? Perché oramai le telecamere da quelle parti sono spente, e come sempre accade, sembra che non accada nulla, ma in realtà purtroppo di turpe continua ad accadere molto. Ebbene, in questa situazione quello che noi vi possiamo raccontare è che c'è un'operazione di solidarietà che riuscirà ad aiutare 15 giovani della Cisgiordania e di Gaza a terminare i propri studi a Firenze. Proprio così. Buonasera, grazie a Giulio Caracavella, che è vicepresidente della Fondazione Cuore si scioglie. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Io l'ho raccontata in termini un po' sommari, ci pensi lei a raccontarci per bene questa bella storia?
Sì, la ringrazio, è una storia che ha mosso una comunità, un'intera comunità toscana. Nasce dalla campagna di solidarietà natalizia che la Fondazione Cuore si scioglie insieme all'Unità di Firenze ha lanciato, coinvolgendo dei partner importanti che sono per l'appunto l'Università di Firenze, la Comunità Islamica, il Centro Internazionale Studenti da Pila, Fondazione Giovanni Paolo II, con poi un supporto importante da parte della Regione Toscana attraverso l'azienda regionale di vista allo studio. L'obiettivo della campagna era quello di raccogliere fondi per consentire a un gruppo di studenti palestinesi di proseguire il proprio sogno. Quello che sta avvenendo a Gaza è sotto gli occhi di tutti, la drammaticità della situazione è dovuta anche al fatto che sotto le bombe è impossibile studiare, le università sono state distrutte come tanti altri luoghi, e quindi dalla Palestina c'è dato un grido d'allarme, ma anche un grido, una richiesta d'aiuto, che era quello di consentire agli studenti palestinesi di proseguire i propri studi interrotti a causa della guerra. E quindi attraverso questa importante rete che ha visto al centro poi l'Università degli Studi di Firenze, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi che ha mobilitato tantissime persone. Pensate che noi in un mese siamo riusciti a mettere a disposizione una cifra importantissima, oltre 300.000 euro, per garantire a 15 studenti, come diceva lei, provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza, di arrivare a Firenze e di studiare attraverso delle borse di studio che copriranno tutto quello che serve per questi studenti: vitto, alloggio, abbonamento dei trasporti, mensa, supporto psicologico, anche tutoraggio universitario, per riuscire a studiare con un obiettivo, ovvero quello di terminare questo ciclo di studi. Qui abbiamo voluto finanziare borse di studio triennali, quinquennali, ma anche assegni di ricerca, con l'obiettivo poi di consentire a questi ragazzi di tornare nella propria terra e di dare un contributo alla propria gente. Soprattutto si tratta di studenti che proseguiranno gli studi in medicina, infermieristica, quindi professioni sanitarie di cui c'è un grandissimo bisogno. E grazie alla generosità di tantissimi cittadini toscani, di Sociumicop Firenze, a questa grande mobilitazione che si è manifestata nella campagna di Natale, oggi siamo riusciti appunto a chiudere questo progetto, a presentarlo con queste 15 borse di studio che diventeranno una speranza importante.
Che 15 borse di studio, 300.000 euro, che può sembrare poco, no? In un mare magnum della distruzione di Gaza, dei problemi in Cisgiordania, ma è invece quel poco che smuove, no? Che è un esempio, secondo me, di quella diplomazia dal basso di cui tanto abbiamo parlato negli anni e che poi concretamente sono proprio questi fatti, queste storie a rendere visibile e appunto a dare un messaggio di speranza che sia non solamente nelle parole, che pure sono importanti, ma nei fatti.
Assolutamente sì, concordo. La caratteristica di questa campagna è stata quella appunto della forza popolare che l'ha mossa, perché hanno partecipato decine di migliaia di cittadini che hanno dato anche poco, una piccola offerta, poteva essere 3-5 euro alle casse dei punti vendita di Firenze. La Fondazione per Speciale ha raddoppiato la cifra complessivamente messa a disposizione di 340.000 euro con supporto anche dell'università, ma quello che volevamo dare era anche un segnale, ovvero in un momento in cui ci si sente anche attoniti rispetto al caos che sta regnando a livello globale, potevamo dare un segno di speranza, e l'abbiamo dato con mettendo insieme una grande rete che vede dei partner importanti, ma vede soprattutto tanti cittadini al nostro fianco per rendere concreto questo sogno.
Grazie Giulio Caravella, vicepresidente Fondazione Cuore si scioglie, Unicop. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie, buona serata.
Allora, sulla questione Orban, credo è arrivato un messaggio, quindi lo sentiamo, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Dovrebbe essere di Katia, per l'appunto. Vediamo un po'.
Ungheria, penso che non cambierà niente. Questo è pro NATO, insomma, lasciamo fare. E probabilmente l'unica cosa che cambierà, che non è una cosa buona, sbloccherà i veti per l'Ucraina per ottenere quello di cui hanno bisogno, sblocchi vari. Probabilmente internamente forse sarà buono.
Staremo a vedere, grazie per il messaggio. Sicuramente è un momento in cui forse la posizione più saggia è attendere e vedere quello che capita. Intanto vi dico che per intervenuto in consiglio comunale l'assessore alla mobilità e comune di Firenze Andrea Giorgio su un tema molto caro a tanti ascoltatori anche di Controradio, cioè il parcheggio selvaggio. Allora Giorgio ha detto questo: abbiamo verificato che c'è un utilizzo distorto dei parcheggi nel centro storico, che sono già a servizio dei residenti, ma che quando le porte telematiche sono aperte vengono invasi. Giorgio ha detto: abbiamo così deciso di colorare di giallo tali parcheggi e mettere le scritte per spiegare che si tratta di posti riservati. Giorgio ha risposto così a delle interrogazioni in consiglio comunale questa mattina. Ha detto: abbiamo fatto una riunione per definire lo specifico come saranno posizionate le scritte, abbiamo chiesto a VR di predisporre un piano di intervento in tempi rapidissimi che parta dalle aree con la maggiore sofferenza, ovvero San Frediano e Sant'Ambrogio. Sono 6.000 gli stalli che dovrebbero essere tracciati. Speriamo non perseguiti più la Salis, questo dice Gianluca riguardo alla vicenda ungherese. Lo speriamo tutti noi, però credo insomma che la riflessione dovrebbe essere più ampia, ecco, diremo più ampia. Un pochino mi avete deluso stasera, mi aspettavo di più dal pubblico di Controradio, dal momento che è sicuramente importante, però non si può avere tutto alla vita. 19:27, io vi dico invece le previsioni del tempo per la giornata di domani. Cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni sparse anche temporalesche, nubi più irregolari dal pomeriggio con fenomeni più isolati in esaurimento in serata, i venti sono deboli o moderati orientali di scirocco in maremma, mari mossi con moto ondoso in attenuazione in particolare sotto costa dal pomeriggio, le temperature in ulteriore lieve calo. È davvero tutto? Anzi no, perché è arrivato il messaggio che vince tutto, non è sull'Ucraina, è di Francesco, ma è bensì sulla questione dei parcheggi. Se li colorano di giallo i posti per residenti, allora a posto. Chiudiamo così alle 18:28. Tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.